Europhonica.
Europhonica.
Più di 90 radio universitarie da tutta Europa.
Europhonica.
Europhonica.
Siamo ragazzi francesi, portoghesi, spagnoli.
Europhonica. Europhonica. La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
1, 2, 3, test, test, test.
Ho voluto giocare un po' con il risico della nostra Unione Europea. Qui con me c'è Rossella Biaggi, ciao.
Ciao a tutti. Allora, oggi parleremo, l'avete un po' capito dalle immagini che sono circolate per i principali social network, parleremo di confini e di come sono cambiati nel corso del tempo. Ricordiamo che Europhonica è un progetto sovranazionale, nel senso che coinvolge tutte le radio universitarie di Francia, Spagna, Germania, Portogallo e chi più ne ha più ne metta. Speriamo che si aggreghino man mano in più. Si parla ancora di allargamenti, no?
Assolutamente, come in questa puntata. Chissà che l'Europhonica, il programma Europhonica tra 50 anni sarà formato da 200 regioni invece che da membri di qualche stato. Una puntata scoppiettante, abbiamo un sacco di argomenti. Da chi iniziamo?
Iniziamo proprio con il focus di Sara Penge, che ci racconterà un po' com'è cambiata l'assemblamento dei vari stati che facevano parte dell'Unione Europea, prima comunità economica europea, prima c'è. E quindi capiremo come si sono evoluti, come si sono man mano aggregati questi stati, ma non finisce qua.
Non finisce qua, perché poi scopriremo prima come si è arrivati da 6 a 28, ma poi come si fa a entrare nell'Unione Europea. Basta dire lo voglio oppure bisogna...
Ci sono dei requisiti.
Sabrina ce li spiegherà tutti e ci farà anche capire quali sono le reali possibilità di stati come la Turchia o il Montenegro, che tra l'altro oggi è entrato ufficialmente nella NATO. Quindi sentiamoci il contenuto.
All'inizio erano in 6, non state ascoltando una favola, ma una storia vera, quella che ha portato un accordo economico tra stati usciti malconci dalla Seconda Guerra Mondiale in una delle unioni politiche ed economiche più importanti del mondo, l'Unione Europea. Dai trattati di Roma del 1957 a oggi, Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo hanno visto altri stati unirsi nella loro comunità, anche se il processo di allargamento si è rivelato pieno di ostacoli, influenzato dalle condizioni sociopolitiche, veti incrociati e requisiti non soddisfatti. Nella metà degli anni 60, il presidente della neonata Quinta Repubblica Presidenziale francese, Charles de Gaulle, si oppose all'ingresso del Regno Unito nella Comunità Economica Europea, desideroso di entrare per trovare nel mercato comune europeo quello che Commonwealth non poteva più darle e non rimanere isolata politicamente. Il presidente francese, per timore che il continente europeo diventasse una sorta di appendice politica degli Stati Uniti, considerando i buoni rapporti che intercorrevano tra i due paesi, reduci dal secondo conflitto mondiale, mise un veto durato per quasi 10 anni. Infatti, il Regno Unito entrò solo il 1 gennaio 1973, assieme alla Danimarca e all'Irlanda. La Francia accettò il loro ingresso indebolita politicamente dai moti del 1968 e le dimissioni di De Gaulle, che chiusero una stagione politica nata alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il nuovo presidente, Georges Pompidou, ritenne che la Francia, indebolita dalla crisi che stava vivendo su tutti i campi, dall'economia alla politica, non avesse più la forza politica per opporsi, ritrovandosi così in una minoranza che non poteva prevalere sugli altri paesi della comunità favorevoli. Nel 1974, in Grecia, crollò il regime dei colonnelli e tornò la democrazia, condizione necessaria per avviare i negoziati ed entrare nella Comunità Economica Europea e diventare ufficialmente il 10° Stato nel 1981. La caduta del regime di Salazar in Portogallo nel 1970 e la morte del generale Franco in Spagna nel 1975 decretano la fine delle ultime dittature di destra al potere in Europa e favorirono l'ingresso di entrambe le nazioni nel 1986. Il crollo del muro di Berlino del 9 novembre 1989 non portò solo alla fine dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, ma diede inizio al processo di inclusione di tutti gli stati dell'Est Europa. Nel 1990 entrò la Germania dell'Est nelle comunità, fondendosi con la Repubblica Federale Tedesca. La trasformazione della Comunità Economica Europea in Unione Europea, con il Trattato di Maastricht nel 1993 e la firma del Trattato di Schengen sulla libera circolazione all'interno dell'Unione Europea, consentendo di viaggiare ai cittadini senza obbligo del passaporto, resero questo progetto politico attraente anche per stati come Finlandia, Svezia e Austria, che entrarono nel 1995. Sembra ieri, ma sono passati ben 9 anni dall'ingresso di 8 paesi dell'Europa centrale e orientale: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Entrano a far parte dell'Unione Europea, ponendo fine alla divisione dell'Europa decisa dalle grandi potenze durante la Guerra Fredda. Anche le piccole Cipro e Malta aderiscono all'Unione Europea. Invece, nel 2007, il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato l'adesione di Romania e Bulgaria, firmando poi il trattato a Lussemburgo nel 2005 e nel 2013 viene approvata l'adesione della Croazia per ultima. Per il futuro, invece, 5 sono i paesi candidati: Turchia, Macedonia, Montenegro, Serbia e Albania. Curiosi? Sabrina Fasanella, nel prossimo servizio, vi racconterà tutto quello che c'è da sapere al riguardo. Sara Penge, per Eurofonica, da Roma.
Eurofonica.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Fin dai suoi primi anni di vita, l'Unione Europea ha voluto allargare i propri confini. L'ingresso degli altri Stati europei si è rivelato una risorsa utile non solo per rafforzare e migliorare il mercato comune, ma anche per creare e condividere i valori fondamentali della comunità europea. Dall'Atlantico al Mar Nero, dal Circolo Polare Artico al profondo Mediterraneo, i confini dell'Unione si sono allargati sempre di più. Ma quali requisiti servono per entrare nell'Unione Europea? L'articolo 49 del Trattato sull'Unione Europea sanciva, in maniera generica, che ogni Stato europeo che rispetti i valori di democrazia, libertà, uguaglianza e tutela dei diritti umani e si impegna a promuoverli, può richiedere di diventare membro dell'Unione. Nel 1993, in occasione del quinto e più sostanzioso allargamento, ovvero quello che riguardava gli Stati dell'Europa centro-orientale rimasti orfani dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, il Consiglio d'Europa, riunitosi nella capitale della Danimarca, stabilì parametri più precisi e rigorosi per l'accesso, passati alla storia come criteri di Copenaghen. Questi criteri sono divenuti col tempo sempre più oggettivi ed utilizzati. Ma di preciso, di cosa si tratta? L'Unione Europea richiede ai propri pretendenti di rispettare 3 requisiti. La stabilità istituzionale, che garantisca democrazia, rispetto dei diritti umani e protezione delle minoranze. Un'economia di mercato funzionante che possa sostenere la pressione competitiva all'interno del mercato comunitario. Infine, la capacità di assumersi gli obblighi che derivano dall'appartenenza all'Unione Europea, sposando in pieno quello che, per usare termini tecnici, è noto come acquis communautaire, ovvero l'insieme delle regole e dei fini dell'Unione. Tradotto, lo Stato deve impegnarsi ad adeguare il proprio ordinamento giuridico in modo che sia compatibile con quello comunitario. Sono però gli Stati membri a decidere all'unanimità l'ingresso di un nuovo paese. Prima i governi dei 28 Stati si riuniscono nel Consiglio per decidere se accettare o meno la candidatura del paese richiedente. Poi, dopo aver ascoltato il parere della Commissione europea, che si occupa di monitorare il rispetto dei criteri di Copenaghen, decide se riconoscere al paese lo status di candidato e quindi aprire i negoziati di adesione. L'Unione Europea supporta e sostiene anche economicamente il percorso di adeguamento agli standard d'ammissione tramite partenariati pre-candidatura e strumenti come lo strumento di assistenza pre-adesione. Gli Stati candidati che beneficiano di questa assistenza vengono guidati sul cammino verso l'Unione Europea. Come? Vengono individuati i settori da potenziare, destinandovi fondi e stabilendo obiettivi, e tutto il processo viene costantemente monitorato. Se i negoziati si sono conclusi in modo soddisfacente, un trattato di adesione viene stilato e sottoposto alla firma degli Stati membri e del Paese candidato. Ma diamo un'occhiata alla situazione allargamenti attuale. L'ultimo ingresso è quello della Croazia nel 2013, mentre sono 5 i paesi ufficialmente riconosciuti come candidati: Macedonia, Albania, Montenegro, Serbia e Turchia. Per paesi come il Montenegro e Macedonia, l'avvio dei negoziati è stato abbastanza rapido e lineare, ma negli ultimi anni il processo sembra essersi arrestato. Soprattutto la Macedonia rischia di rimanere sulla soglia, sia per i veti di Bulgaria e Grecia, che per l'incapacità nel gestire la crisi dei rifugiati degli ultimi mesi. Questi 2 paesi hanno però più possibilità di entrare della Turchia, uno dei casi più delicati. Ha avanzato la sua richiesta d'ingresso nell'Unione Europea fin dall'87. Nel 99 gli è stato riconosciuto lo status di paese candidato, ma i negoziati sono stati avviati solo nel 2005 e sono ancora in corso. punti più critici sono la situazione socio-economica del paese e l'insufficiente rispetto dei diritti umani, come il rapporto tra governo e minoranze cristiane, curde e armene nel paese e i suoi rapporti con Cipro. Lo status di candidato potenziale è invece riservato a Bosnia-Herzegovina e Kosovo. Per questi paesi dell'area dei Balcani occidentali è stato avviato lo Stabilization and Association Process, un iter che prevede l'istituzione di partnership sempre più numerose nell'ottica di avvicinare il paese agli standard minimi richiesti. Il Kosovo rappresenta naturalmente un caso unico. L'Unione Europea ha partecipato attivamente alla ricostruzione della regione all'indomani della guerra, ma la situazione è ancora delicata, visto che non tutti gli stati ONU riconoscono l'indipendenza del Kosovo dalla Serbia. Anche l'opinione pubblica europea ha un gran peso nel determinare il successo della domanda di uno Stato richiedente. O almeno la pensa così la Commissione, che in un documento sulle strategie di allargamento del 2006-2007 scrive: «È fondamentale che l'allargamento sia sostenuto dalla pubblica opinione. Ciò presuppone una migliore informazione sui vantaggi che ne conseguono». Insomma, l'Europa ci vuole consapevoli e informati. È certamente vero, però, che l'appoggio della pubblica opinione non basta da solo a favorire l'ingresso di uno Stato nella comunità europea. Una riflessione superflua? Forse. Eppure un caso singolare in questo senso si è verificato in Islanda, paese che nel 2009 aveva avanzato la sua candidatura, ritirata poi a marzo di quest'anno dal neoeletto governo di centrodestra. Questa decisione non è piaciuta ai cittadini islandesi, scesi in gran numero in piazza per protestare contro il ritiro della candidatura. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
Eurofonica.
Questa era Big Bad Wolf di Elliot Smos. Un grande lupo cattivo sembra esserlo anche il Regno Unito, che vuole uscire dall'Unione Europea. Ma che cosa succederebbe se ci fosse un'occasione del genere? Soprattutto la Scozia filoeuropea rimarrebbe nel Regno Unito? Insomma, abbiamo così tanti dubbi che dobbiamo fugare. La nostra Alice Masoni ci penserà delineandoci un po' tutti gli scenari possibili. Inoltre sentiremo anche il contenuto che ci ha regalato Alberto Ferraresso intervistando Vincenzo Celeste, che è il vice capo missione dell'ambasciata di Londra. Insomma, una delle persone migliori per fare un'analisi lucida su quello che pensano i nostri amici o perlomeno fratelli inglesi, perlomeno fin quando staranno nell'Unione Europea.
Eurofonica. Tutti vogliono entrare nell'Unione Europea. Dai 6 stati fondatori del 1957, Italia, Francia, Germania e Benelux, fino alla Croazia nel 2013, l'Unione non ha mai smesso di attirare verso di sé potenziali candidati. Alcuni sono diventati stati membri ed altri aspettano speranzosi. Ma cosa succederebbe se il premier di uno degli ormai 28 stati UE minacciasse l'uscita del proprio paese dall'Unione un tempo tanto desiderata? Non c'è bisogno di immaginare scenari fantapolitici o distopici alla House of Cards, Basta leggere l'edizione online del Telegraph o guardare su Facebook la pagina della BBC, perché proprio nel Regno Unito, durante la campagna elettorale per le General Elections dello scorso maggio, il premier britannico David Cameron ha annunciato che nel 2017 i sudditi di Sua Maestà Elisabetta II saranno chiamati ad esprimersi nel referendum per decidere se rimanere o meno nell'Unione Europea. Ma cosa c'è all'origine di questo referendum? La posizione ufficiale fa leva sui veri o presunti diktat che l'UE vorrebbe imporre anche in questioni di politica interna agli Stati membri, che però diventano più comprensibili considerando il fatto che il suo primo obiettivo è sempre e comunque quello di un'Europa più coesa e integrata. Ma dietro ci sarebbero alcuni provvedimenti che l'Unione sta pensando di mettere in atto, ma che potrebbero provocare non pochi mal di pancia a Westminster, dato che andrebbero a toccare questioni e interessi interni al paese con cui poi l'esecutivo dovrebbe per forza fare i conti. Uno di questi provvedimenti è l'entrata in vigore della Tobin Tax, la tassazione sulle transazioni finanziarie, fermamente voluta dall'UE ma a cui il Regno Unito si oppone. È probabile inoltre che a Londra non abbiano preso bene il fatto che da Bruxelles si stia cercando di evitare futuri crack finanziari pensando di obbligare le banche a crearsi autonomamente dei fondi cuscinetto, in modo da potersi salvare da sole. Se consideriamo che le prime banche europee vittime della crisi finanziaria del 2008 furono, guarda un po', proprio inglesi, il tutto si fa abbastanza chiaro. Il Regno Unito, si sa, è sempre stato un membro un po' particolare dell'UE, grazie alla possibilità di opt-out di cui gode, cioè grazie alla possibilità di rinunciare ad adottare una certa norma decisa dall'Unione stessa, non fa parte della zona euro e l'abolizione dei controlli alle frontiere interne previste da Schengen per questo paese non vale. Un paio di settimane fa, il Premier Cameron, in una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha elencato le quattro condizioni che l'UE dovrebbe soddisfare per evitare la Brexit, cioè l'uscita del Regno Unito dall'Unione. Primo, l'UE deve concedere la possibilità agli inglesi di non aderire a quei trattati che costringeranno in futuro i 28 Stati a un'unione sempre più stretta. Poi l'euro non deve essere considerata più la sola moneta del mercato unico, ma devono avere pari dignità anche le valute dei paesi europei fuori dall'eurozona, tra i quali, guarda caso, anche la sterlina. Inoltre i parlamenti nazionali e quindi anche la Camera dei Comuni inglese devono avere più potere in tema di legislazione comunitaria, quindi maggiori possibilità di esprimersi circa l'approvazione delle norme proposte dal Parlamento europeo. Così però forse si rischia di giungere a una situazione tale per cui ogni paese può in qualsiasi momento porre il veto a qualsiasi norma comunitaria che va contro i propri interessi. Infine, il governo Cameron vuole modificare l'accesso ai benefici e sussidi del welfare per i cittadini comunitari, che toccherebbe molti cittadini europei che vivono in Gran Bretagna per motivi di studio e lavoro e che per almeno 4 anni non potrebbero più godere di assegni di disoccupazione, assistenza sanitaria gratuita o aiuti per l'affitto. È probabile che il paese di Harry Potter e del tè delle 5 non voglia uscire a tutti gli effetti dall'UE, ma solo ribadire ancora una volta che la Gran Bretagna è un paese dell'Unione, ma lo è a modo suo. Cosa succederebbe se si arrivasse a una vera e propria Brexit? L'UE perderebbe uno dei suoi maggiori contribuenti e il Regno Unito, pur avendo maggiore libertà di gestione dei propri interessi, non si siederebbe al tavolo dei negoziati europei, dovendo gioco forza subire le regole del mercato comunitario e diventare così una Norvegia qualunque. Senza contare la Grana Scozia. Nicola Sturgeon, premier e leader del Partito Nazionale Scozzese, ha dichiarato infatti che in caso di uscita del Regno Unito dall'UE, la Scozia potrebbe pensare concretamente a staccarsi dalla propria madrepatria per rimanere all'interno dell'Unione e addirittura chiedere di entrare a far parte della zona euro. Una vera beffa per Cameron, riuscito a convincere gli scozzesi a restare nel Regno Unito nel referendum del 2014. Vincenzo Celeste, vice capomissione dell'Ambasciata d'Italia a Londra, intervistato dal nostro Alberto Ferraresso, ci fa un'analisi lucida della situazione, facendo riferimento a una clausola non obbligatoria ma decisiva per il futuro dell'UE.
Come osservatore trovo molto positivo il fatto che dal punto di vista britannico, più che di rinegoziato, lascia immaginare una posizione di 1 contro 27. Si parla del perseguimento di obiettivi che sono nell'interesse dell'intera Unione Europea. Anche noi pensiamo, anche il nostro Presidente del Consiglio ha giustamente più volte ripetuto che l'Unione Europea deve cambiare. L'Unione Europea.
Quindi un'unione con meno unione?
No, un'unione con meno burocrazia, un'unione che sia meno lontana dai cittadini. Sono queste delle istanze che non sono soltanto sentite qui in Gran Bretagna. Una delle richieste che fa la Gran Bretagna e il Regno Unito è quella di una revisione, cancellazione o corretta interpretazione della cosiddetta clausola della Ever Closer Union, cioè quel riferimento che è nel preambolo dei trattati al fatto che uno degli obiettivi dell'Unione Europea è la ricerca di una Ever Closer Union of the Peoples of Europe. Sulla base di questa, noi siamo andati avanti nel processo di costruzione dell'integrazione europea e facendo i passi che conosciamo fino a le cooperazioni rafforzate che sono l'euro, Schengen, eccetera. È vero anche che questo tipo di approccio è un approccio che intanto una clausola che non è obbligatoria, nel senso non è dispositiva, e già lo stesso segretariato generale del Consiglio a Bruxelles ha riconosciuto che la Ever Closer Union indica una direzione ed indica la facoltà da parte degli stati che lo vogliono, i cui popoli lo vogliono, di camminare e lavorare verso un'unione più, sempre più stretta, che implica anche la possibilità che vi siano degli stati i cui popoli non vogliono questa unione più stretta di non perseguire quell'obiettivo.
La Brexit rischia di non rimanere un caso isolato. Lo scorso luglio in Austria un gruppo di cittadini ha raccolto ben 250.000 firme per uscire dall'Unione Europea. Ora il Parlamento deve tener conto per legge della petizione e decidere se indire quindi un referendum in merito oppure respingere l'iniziativa popolare. Politiche economiche di austerity sbagliate, poco lungimiranti, che gravano eccessivamente sui contribuenti, sono le principali motivazioni che hanno spinto così tanti austriaci a esporsi per una decisione così carica di conseguenze, come lo è l'uscita dall'Unione. Le stesse critiche di molti cittadini greci, spagnoli e italiani e di gran parte dell'elettorato europeo. L'ultimo atto d'accusa all'UE in ordine di tempo viene dal profondo nord della Finlandia. Anche qui 50.000 cittadini hanno chiesto di uscire dall'Unione Monetaria Europea. Perché? La risposta è semplice. Il paese, considerato tra i più virtuosi della zona euro, sta scivolando nella recessione economica. I promotori della petizione sostengono che, dovendo mantenere fisso il proprio tasso di cambio e rispettare le regole imposte dal patto di stabilità, sarà difficile uscire da questa situazione. Anche in questo caso il Parlamento nazionale è chiamato a prendere atto della situazione e il prossimo anno deciderà quali provvedimenti prendere. Visti e considerati i fatti appena esposti, cosa dovrebbe fare l'Europa? Sicuramente non farsi prendere da facili allarmismi, ma ragionare sul perché di questi fenomeni e su come poterli prevenire. Alice Mazzoni, U-Radio, per Eurofonica.
Eurofonica.
Eurofonica. Thank you.
E state ascoltando Daughter Numbers, e proprio di numeri stavamo parlando per quanto riguarda i 28 stati membri dell'Unione Europea. Ma e se vi dicessi che forse in un futuro potrebbero diventare da 28 a 120 però macro regioni? Cosa sono queste macro regioni? Bene, noi lo scopriremo tra poco attraverso il focus realizzato dalla nostra bravissima Caterina Moser.
Eurofonica.
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 Macroregioni, euroregioni, autonomia. Il futuro, ma anche il presente dell'Unione Europea, si gioca nei progetti politici, economici e sociali dietro a queste parole. Molte forze politiche sognano un'Europa non composta da 28 stati ma da 100 regioni. Altri vedono questa ipotesi come la peggiore delle tragedie. Ecco perché capire cosa sono questi organismi è fondamentale per sapere che cosa ne sarà della nostra UE. Per fortuna c'è Eurofonica a chiarirvi le idee. Il termine euroregione prende il nome in modo originale da Euregio, un organismo di cooperazione transfrontaliera nata negli anni 60 per facilitare la cooperazione tra i 130 comuni e i 3,4 milioni di abitanti dei Länder tedeschi, Nordrhein-Westfalen e Niedersachsen e le province olandesi Gelderland, Overijssel e Drenthe, tanti enti locali di due stati confinanti divisi da confini nazionali ma uniti dagli stessi problemi. Per questo l'esperimento è continuato in altre aree del vecchio continente con il benestare degli stati e della loro comunità economica europea. Insomma, né uno Stato né una macroregione, e addirittura fuori dalla legislazione UE, almeno fino al 1995, quando l'Unione Europea decise di imbrigliare giuridicamente questo organismo con una serie di convenzioni, tra cui in particolare il protocollo aggiuntivo alla Convenzione. Un vero passo avanti, poiché fino a quel momento solo la Convenzione di Madrid del 1980 regolava i rapporti tra le euroregioni, che però non potevano siglare accordi tra loro senza il permesso dei due Stati. Con la Convenzione UE del 1995, invece, questi organismi hanno preso personalità giuridica. Tradotto, più autonomia dagli Stati, ma sempre sotto il controllo dell'Unione. E qui si inseriscono le macroregioni, che sono appunto delle regioni che superano i propri confini, accomunate da un elemento geografico e climatico, e create dal 95 in poi. Le macroregioni, cioè euroregioni create con il benestare dell'Unione Europea per nascere, hanno bisogno dei GECT, un acronimo cacofonico che significa Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale. In parole povere, l'ente giuridico che garantisce che questo organismo transfrontaliero segua le regole europee. Certo, unire delle zone senza un obiettivo specifico non avrebbe portato a nessun miglioramento, né economico né ambientale, di tutela del territorio. Ed è per questo che l'Unione Europea ha messo in campo delle strategie per affrontare problemi simili e trovare risposte condivise dagli stati in questione. Entrando nel dettaglio, sapete qual è la strategia ideata da più tempo? Quella per la regione del Mar Baltico, nel 2009. Questa macroregione serve per il coordinamento fra gli 8 paesi membri che si affacciano sul Mar Baltico. Mi riferisco a Lituania, Lettonia, Estonia, Polonia, Svezia, Finlandia, Germania e Danimarca, e anche fra paesi costieri che non sono nell'UE. Obiettivi? Garantire un ambiente sostenibile, fare della regione un modello di navigazione pulita, limitare l'inquinamento marino e anche combattere la criminalità organizzata. Un esempio di progetto? Il progetto BSR Stars mira a rafforzare la competitività regionale e la crescita creando vincoli transnazionali per la ricerca e l'innovazione, con l'obiettivo di affrontare sfide comuni in settori quali la sanità, l'energia e i trasporti sostenibili. Invece, la strategia dell'UE per la regione del Danubio è stata adottata nel giugno 2011. Conta più di 100 milioni di abitanti e rappresenta un quinto della superficie europea. Comprende 14 paesi che si affacciano sul Danubio, di cui 8 sono membri UE. La macroregione mira a creare collegamenti, migliorare la prosperità, ad esempio investendo nelle risorse umane e a proteggere l'ambiente. Un ambiente naturale particolare che, oltre al Danubio, comprende molte montagne come i Carpazi, i Balcani e una parte delle Alpi. E l'Italia? Il 18 giugno 2014 la Commissione europea ha lanciato ufficialmente una nuova strategia per la regione adriatica ionica, finalizzata ad aiutare i suoi 70 milioni di cittadini a trarre vantaggio da una più stretta cooperazione. Questa strategia interessa anche il bel paese, insieme ai paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Si tratta della prima strategia macroregionale con un numero così elevato di paesi che non fanno parte dell'UE, ma che hanno collaborato con gli stati membri. La strategia offre ai paesi candidati e candidati potenziali all'adesione una preziosa opportunità di collaborare con gli stati membri, in particolare contribuendo all'integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione Europea. Riguarda principalmente l'opportunità dell'economia marittima, come i trasporti mare-terra e la protezione dell'ambiente marino, il tutto per creare posti di lavoro e rilanciare l'economia della regione. Ma in cantiere c'è un'altra strategia. Il battesimo ufficiale è previsto per il 25 gennaio in Slovenia. Il progetto riguarda 7 paesi, di cui 5 membri dell'Unione Europea, Italia, Francia, Germania, Austria e Slovenia, e 2 che non fanno parte, cioè la Svizzera e Liechtenstein, per un totale di 48 regioni, di cui 8 italiane. Lo scopo è aumentare la cooperazione transfrontaliera in un'area impervia, eppure potenzialmente ricchissima come quella delle Alpi. Dovrebbe fondarsi su 3 pilastri. Il primo è sempre quello della crescita sostenibile e dell'innovazione. Il secondo è quello dei collegamenti, comunicazioni e trasporti. E il terzo riguarda la sostenibilità e la tutela del patrimonio alpino. Come avrete capito dunque, le macroregioni sono già realtà. Hanno degli obiettivi ben definiti e strategie condivise. Ma sarà davvero questo il futuro migliore per l'Europa? Una domanda alla quale solo il tempo troverà una risposta. Da Verona, Caterina Moser di Fuoriola Network per Eurofonica.
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 Sempre qui in onda su Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni, puntata molto interessante e finalmente abbiamo capito che cosa sono le macroregioni, euroregioni e tutti questi organismi che potrebbero determinare il futuro dell'Europa. Questo pezzo è piaciuto tantissimo a Fabiano, uno dei nostri redattori, ed è per questo che gli è venuta l'idea di intervistare Mercedes Bresso, che è stata ospite nella scorsa puntata a Strasburgo e ha un curriculum diciamo abbastanza importante: presidente della regione Piemonte, presidente del comitato delle regioni, ora è eurodeputata a Bruxelles e a Strasburgo ovviamente. Quindi è la persona migliore alla quale chiedere qual è il futuro delle macroregioni e come sarà la nostra Unione Europea.
Per Eurofonica, Fabiano Catania da Pisa, in collegamento Skype con l'onorevole Mercedes Bresso, che saluto e ringrazio per la disponibilità.
Buonasera.
È un nuovo modo questo di intendere l'Unione Europea, questa divisione per macroregioni, o è già insito nell'idea di Unione Europea?
Ma in qualche modo è insito, perché l'Unione Europea si basa sul principio della sussidiarietà, quindi ciò che si può fare a un livello inferiore alla scala dell'Unione è bene farlo. In questo caso è evidente che per far cooperare insieme, non so, Italia, Francia, Svizzera, Germania, Slovenia, e Austria e Croazia sulla una politica per le Alpi, non c'è bisogno di un input necessariamente da parte dell'Unione Europea, può nascere anche a livello dei territori, però sta dentro pienamente nel principio dell'Unione Europea, che ha come obiettivo quello di progressivamente affievolire l'effetto delle proprie frontiere interne, rendendo sempre di più i diversi paesi membri, no, di un'unione politica, di intenti, di condivisione del futuro. E allora che cosa di meglio che spingere i paesi e le regioni di aree che nella storia si sono spesso battuti fra di loro, no? Perché le guerre si facevano fra vicini soprattutto, ma hanno avuto anche pezzi importanti di storia comune, a volte hanno fatto parte degli stessi stati, hanno comunque sempre cooperato nel bene e nel male, perché non spingerli a darsi delle strategie territoriali che risolvano i problemi specifici di quelle aree e che poi chiedano all'Unione Europea di affrontare quelli che sono invece di scala europea e di tenerne conto nelle sue politiche. Ecco, questo mi pare essere quindi un modo nuovo di intendere da parte dell'Unione quella politica di coesione territoriale, di strategie territoriali, che prima, io non so se qualcuno di voi ha presente i documenti del cosiddetto ESPON, no? Che è il programma territoriale europeo, sono cose molto astratte, ci sono dei grandi disegni, le banane blu, le linee, le frecce, eccetera, ma sono disegni un po' astratti. Invece se si lavora su un congiunto intento da parte delle regioni vicine, si crea qualcosa che nascendo dal basso è più sensato, più concreto, più operativo. Ecco. Quindi a me pare essere un modo di intendere le strategie territoriali dell'Unione Europea in un modo che ha come tema la sussidiarietà, il fatto che prima di tutto è fra di noi che siamo vicini che dobbiamo far crescere la capacità di lavorare insieme.
E alla luce allora di quello che lei ha appena detto, il potenziamento di queste macro aree può essere un passo decisivo verso la creazione dei famosi Stati Uniti d'Europa e quindi la fine anche degli stati sovrani?
Certo non è il passo decisivo, perché abbiamo bisogno di farne molti di passi per creare gli Stati Uniti d'Europa, e io mi auguro che li faremo, anche se magari non tutti insieme, ma almeno con un primo gruppo di volonterosi. Però certamente è un passo per superare le divisioni rigide statuali, perché obbliga gli stati, ma soprattutto poi le regioni, le città, ma anche, non so, le università, le associazioni di imprese, di lavoratori di quegli stati, di quei territori, piuttosto di quelle regioni, a lavorare insieme. Quindi tende a affievolire le frontiere statuali e i poteri statuali, che sono una delle difficoltà per andare verso l'Unione Europea. Noi sappiamo che se rinascono e stanno rinascendo purtroppo in Europa i nazionalismi, il sogno europeo rischia di andare in frantumi. Quindi la cooperazione sul campo, sul territorio, di regioni, di paesi diversi, ma che hanno come obiettivo di lavorare insieme superando le frontiere, è uno dei modi per andare verso la creazione degli Stati Uniti d'Europa, che non saranno solo stati, ma saranno territori uniti d'Europa, i popoli uniti d'Europa.
Eurofonica.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Molto interessante la prima parte di questa intervista. La Bresso ci dà una bella idea su quello che sono le macro regioni. Però ora sentiamo l'ultima parte di questa intervista per capire se può essere una soluzione anche per un eventuale superamento della crisi che sta già avvenendo, la crisi economica.
Eurofonica.
Eurofonica.
E allora l'Unione Europea deve scommettere sulle euroregioni per uscire dalla crisi? Cioè, se sì, possono realmente essere la chiave?
Allora, non c'è una chiave unica per uscire dalla crisi, ma certamente, siccome uscire dalla crisi vuol dire innovare, investire ma innovando, perché questo è l'unico modo, cioè non si può tornare alla situazione quante prima della crisi, si può solo uscirne in avanti, cioè inventando nuovi modi di produrre, nuovi modi di gestire i servizi, nuovi modi di far crescere in modo sostenibile le nostre economie, ma anche la nostra cultura, la nostra civiltà. E allora, sì, questo è vero. È anche vero che per individuare queste nuove realtà, per far crescere delle start-up a tutti i livelli, ma anche dei nuovi modi di pensare, delle idee, no? Perché anche le start-up nascono dalle idee nuove. Prima ci vogliono le idee, poi si fanno i progetti e poi si realizzano i progetti anche formando delle start-up. Allora, tutto questo può funzionare meglio se quelle euroregioni o quelle macroregioni, confrontando i propri problemi e le proprie opportunità, fanno insieme dei progetti, perché è chiaro che se vogliamo lottare contro il cambiamento climatico e migliorare la qualità della gestione ambientale nelle Alpi, ad esempio, lo facciamo meglio se lo facciamo tutti insieme, affrontare il problema della modifica del regime climatico, del regime della neve e quindi di come riorientare anche il turismo e tutte le attività economiche delle Alpi, valorizzare i prodotti alpini rispetto a quelli di pianura che costano di meno ma spesso sono di minore qualità, pensiamo al latte e ai formaggi di alpeggio rispetto a quelli di pianura, valorizzare i prodotti tipici delle Alpi, far ad esempio avere delle università estive che lavorino, che facciano specializzare gli studenti e in particolare quelli che vogliono restare o tornare nelle zone alpine sui grandi temi di cui dovranno occuparsi, lavorare insieme sull'innovazione, anche sull'innovazione, come dicevo, su temi sostenibili, ad esempio tutta la filiera del legno. Pensate come l'Alto Adige sta lavorando sulla filiera del legno, avendo creato realtà importanti come Casa Clima, come tutta la capacità di produrre case sostenibili in classe A o addirittura passive, proprio usando una materia prima tradizionale delle Alpi, che è il legno, che peraltro permetterebbe la gestione delle foreste in modo sostenibile. Le foreste vanno tenute, non possono essere lasciate semplicemente crescere e morire. Quindi tutto questo ci dice che è utile, non è lo strumento unico, perché ce ne sono molti altri, ma è uno strumento importante, in particolare lo è per le aree di cui si tratta, per esempio per le nostre aree alpine e perialpine, dove ci sono alcune tra le migliori economie d'Europa, alcune tra le migliori teste, le migliori università, i migliori centri di ricerca d'Europa e del mondo. Lavorare insieme potenzia la loro capacità di darci una mano a uscire dalla crisi.
Bene, grazie tante all'onorevole Mercedes Bresso, europarlamentare. La ringrazio, la saluto e le auguro un buon lavoro. Grazie.
Grazie a voi, anche a voi buon lavoro.
Eurofonica.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
We'll be right back.
ascoltando The Cooks, Creature of Habit. Nel frattempo siamo arrivati a quel magico momento della nostra puntata in cui ospitiamo uno dei redattori di Eurofonica per la redazione italiana, vero?
Diciamo sempre che i nostri redattori vengono da Trento fino a Catania, quindi oggi abbiamo una ragazza di Catania. Ciao Benedetta!
Ciao a tutti gli ascoltatori. Oggi parliamo di simboli, vero Andrea?
Assolutamente, siamo molto curiosi di sapere che cosa hai scoperto per noi.
Allora, dovete sapere in generale che ogni organizzazione, Stato, insomma tutte le varie istituzioni hanno bisogno di dei mezzi attraverso cui identificarsi. Questi mezzi sono per l'appunto i simboli. Leggiamo nei manuali di sociologia che i simboli servono per comunicare. Perché? Perché rimandano a un significato comune che è noto a tutti i vari interlocutori. E hanno una funzione ben precisa, quella prima di tutto di creare un legame, un'appartenenza, e poi in un secondo momento di rafforzarla. Ovviamente l'Unione Europea non poteva esimersi dall'adottare dei simboli, allora conosciamoli. Il primo in assoluto ovviamente è quello della nostra bandiera, tutti la conosciamo, allo sfondo blu e le 12 stelle dorate che creano un cerchio. Sul sito ufficiale si legge che le stelle, così come il cerchio, rappresentano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa. Infatti molti pensano che le 12 stelle siano state scelte perché inizialmente c'erano solo 12 stati che facevano parte dell'Unione Europea. In realtà non è così, anche perché si sapeva che il numero sarebbe aumentato. Fu scelto il 12 perché? Perché in alcune tradizioni rappresenta il simbolo della perfezione, della completezza e dell'unità. Del resto basta pensare, non so, ai 12 mesi dell'anno, ai 12 apostoli, insomma, in varie culture è sempre stato un numero molto gettonato, per così dire. La storia di questa bandiera ebbe inizio però nel 1955. Quando il Consiglio d'Europa, che era impegnato nella promozione della cultura europea della difesa dei diritti umani, la scelse come emblema. Poi, in un secondo momento, nell'83, fu confermata come bandiera della Comunità Europea e dunque quella che poi è diventata Unione Europea l'ha scelta a sua volta come simbolo. Ci sono delle curiosità a proposito della bandiera che non tutti sanno. Prima di sceglierla come definitiva, infatti, ci sono state alcune proposte che sono state respinte. Per esempio, una rappresentava una croce rossa posta al centro di un cerchio giallo su uno sfondo blu. Venne scartata però perché richiamava un po' troppo la fede cattolica. Un'altra invece fu proposta dal Movimento Federalista Europeo ed era una grossa E verde sullo sfondo bianco. Anche questa però poi fu passata in secondo piano. Insomma, alla fine si scelse di appunto prendere questa qui con lo sfondo blu e le stelle dorate e, pensate, fu sventolata la prima volta il 29 maggio del 1986 a Bruxelles. Ovviamente questa è una notizia importante solo ed esclusivamente perché è il giorno del mio compleanno, il 29 maggio, non per altro. Invece continuiamo con quello che ha a che fare con gli emblemi, perché dobbiamo parlare per forza di altre due cose. Allora, intanto il motto dell'Unione Europea è unita nella diversità e non unità, come molti parlamentari si ostinano a dire durante i vari incontri. Non c'è questo accento. Ecco, il motto dell'Unione Europea è nella nostra lingua, ma è anche in tutte le altre lingue europee. Infatti, se andiamo sul sito ufficiale, troviamo proprio il motto dell'Unione Europea in ciascuna lingua. Mi verrebbe da dirvi quelle un po' più facili da pronunciare, come il francese Unita alla diversità, oppure in tedesco In die Falsche Geeint, che forse non si pronuncia neanche così, ma facciamo finta di niente. In ogni caso, il plurilinguismo è uno di quei significati che risiedono nel motto, e cioè il motto dimostra come gli europei sono riusciti ad operare insieme a favore della pace e della prosperità, pur mantenendo però la ricchezza delle diverse culture. Altro invece elemento importante è la festa dell'Europa. Perché? Perché si celebra il 9 maggio. Questa è una cosa curiosa che non tutti sanno. La data consiste nell'anniversario di una dichiarazione che il ministro degli esteri francese, che è Robert Schuman, pronunciò in occasione di un discorso a Parigi nel 1950, pensate quanto tempo fa. Lui praticamente espose la sua idea di cooperazione politica, che praticamente rendeva impensabile l'ipotesi di guerre tra le nazioni europee. E praticamente a questo suo discorso, talmente fu profondo, e fra l'altro vi invito ad andare sul sito europa.eu perché si trova completo, ecco, tutto trascritto, si fa scrivere a quel momento l'atto di nascita dell'Unione Europea, ecco perché si festeggia proprio il 9 maggio. Ma concretamente cosa si fa? Si organizzano degli eventi e delle attività a tema in tutti gli uffici dell'Unione Europea, sia in Europa che nel mondo, ma soprattutto, che è la cosa più affascinante, si aprono le porte dell'Unione Europea, quindi si possono visitare le sedi di Bruxelles e di Strasburgo. siamo arrivati alla fine. Quello forse che incuriosisce di più noi amanti della musica. Parliamo dell'inno europeo, ragazzi. Praticamente si tratta della nona sinfonia, che fra l'altro, se non ricordo male, ascolteremo tra poco, che fu composta nel 1823, ovviamente da Beethoven, perché la conosciamo tutti. Ricordiamo però anche che egli la mise in musica, ma inizialmente era l'inno alla gioia, scritto da Friedrich von Schiller, che l'ha scritto appunto nel 1785, perché condividevano una visione idealistica del legame di fratellanza fra gli uomini. Insomma, si è scelto l'inno alla gioia, ma si è scelto solo musicale. Perché? Perché nel linguaggio universale della musica questo motivetto che tutti conosciamo esprime già di suo gli ideali di libertà, di pace e di solidarietà. A questo proposito sono riuscita a intervistare Francesco Antonioni, che è un compositore molto famoso, ma è anche conduttore di alcuni programmi di musica classica su Radio 3. Una mattina ci siamo ritrovati a parlare del contesto storico attuale. Parlavamo inizialmente di Vincenzo Bellini, ma poi ci siamo allargati a quale potesse essere un'opera che rappresentava maggiormente il nostro contesto storico attuale, soprattutto di guerriglia, e lui ha iniziato a parlare proprio dell'inno alla gioia, proprio dell'inno europeo. Sentiamo che cosa ci ha raccontato, abbiamo la sua registrazione.
Nella nona sinfonia c'è l'inno alla gioia, che tutti quanti conosciamo. A un certo punto l'inno alla gioia si ferma e ricomincia da capo. Ricomincia con delle sonorità quasi da banda militare, con i piatti e la gran cassa. Quelle lì erano le cose conosciute come le turcherie all'epoca, cioè la maniera in cui gli eserciti turchi e ottomani andavano in guerra, con quegli strani suoni, con quegli strani piatti e con quell'inno. Ebbene, Beethoven, nell'inno alla gioia, che poi è diventato l'inno europeo, fa cantare anche i nemici. Li mette lì e li mette a cantare tutti quanti la fratellanza universale. L'ha fatto Beethoven, non so se si può fare meglio oggi, forse cambiando qualcosa sì, ma dopo che l'ha fatto lui, credo che questo sia il messaggio musicale più adatto a commentare e a prendere posizione su quello che sta succedendo oggi.
Molto interessante questo contenuto di Benedetta, a lei piace talmente tanto Eurofonica che è rimasta qui con noi per parlare un po' della rassegna stampa. Intanto vi do subito una notizia, Mosca, quindi il governo russo, ha detto che Erdogan fa gli affari con l'ISIS e ha delle prove. Naturalmente questo è il gioco delle parti per quello che è successo pochi giorni fa, l'abbattimento dell'aereo russo in una no-fly zone. Però Benedetta, ci sono altre notizie molto importanti, da quale partiamo?
Allora, beh, io direi di cominciare parlando di clima e quindi di COP21, questa conferenza che ha appunto come tema il clima ed è alla sua 21esima edizione. Allora, praticamente quali sono, ecco, i punti centrali di questo incontro, che tra l'altro ricordiamo è iniziato il 30 novembre e si concluderà l'11 di dicembre, quindi ancora non abbiamo delle vere e proprie conclusioni in questo senso. Però possiamo dire che dalla prima giornata quello che si è capito è che ci sono due posizioni contrastanti, e cioè da un lato i paesi ricchi dell'Occidente, che hanno fatto un po' un mea culpa, leggo qui sulla Repubblica, perché in qualche modo si pentono e ammettono di aver inquinato troppo finora, quindi si assumono le responsabilità, però si dicono pronti a rimediare e spingono per un accordo preciso. Dall'altro invece ci sono i paesi in via di sviluppo come l'India e la Cina, adesso sentiremo che cosa hanno detto, che rivendicano l'uso del carbone ancora necessario per la crescita economica. Vediamo però uno per uno come è stato affrontato l'argomento. Intanto, naturalmente, dato che questa conferenza si sta svolgendo proprio a Parigi, non poteva non esserci l'apertura del presidente francese François Hollande, che ha colto l'occasione, visto il delicato momento storico, per ringraziare tutti quanti per il supporto ricevuto a seguito degli attentati di Parigi, e ha continuato definendo COP21 come un'immensa speranza che non abbiamo il diritto di deludere. Il surriscaldamento del clima, ha detto lui continuando, crea conflitti addirittura più di migrazioni e guerre, quindi insomma lo ritiene davvero molto importante come argomento. Non bastano dichiarazioni di intenti, dobbiamo costruire un modello basato sulla cooperazione in cui sia più conveniente preservare che distruggere. A questo naturalmente si è accodato anche il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che ha continuato dicendo: non solo riconosciamo il nostro ruolo nell'aver creato il problema, quindi anche qui un mea culpa, ma ci assumiamo la responsabilità per fare qualcosa in proposito. Ha continuato la Merkel dicendo, forse parlando più concretamente rispetto agli altri, che entro il 2020 raddoppierà i finanziamenti pubblici per le energie rinnovabili. Invece, volendo parlare dell'Italia, Matteo Renzi in proposito ha detto: dobbiamo uscire dalla retorica che l'Italia non fa abbastanza, quindi vuole un po' svecchiare questo, non so, chiamiamolo luogo comune, non si sa se sia proprio poi il luogo comune. Invece è importante il punto di vista per la Russia, della Russia, il quale ha detto, attraverso ovviamente Vladimir Putin: il nostro paese è stato fra i primi al mondo a ridurre i consumi energetici dell'economia negli ultimi 2 anni e a ridurre in modo considerevole le emissioni di gas e effetto serra. Quindi insomma l'accordo di Parigi deve essere un bel punto d'inizio. Vi dicevo, un po' diversa la posizione di India e Cina, perché l'India ha detto, attraverso nella figura del premier indiano, ha rivendicato il diritto alla crescita per il proprio paese, puntando il dito contro le nazioni ricche che devono assumersi le loro responsabilità. La Cina continuando dicendo che la posizione è appunto condivisa, e il Presidente ha confermato l'impegno di Pechino a raggiungere il picco di emissioni entro il 2030. Come vi dicevo, ancora però non si può dare una conclusione, perché ci vuole ancora del tempo, anche perché finirà questa conferenza il 12 dicembre, quindi ancora c'è un bel po' di tempo.
Assolutamente, purtroppo abbiamo poco tempo. Ringraziamo Benedetta che ci ha fatto un po' capire quello che sta succedendo nella conferenza sul clima, e ora sentiamoci la UPIL di Giampiero Mattanza su cosa?
Esatto, noi salutiamo prima di tutto, perché siamo arrivati veramente in chiusura della puntata, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Eurofonica. Vi lasciamo con l'Europil su
Comitato delle Regioni.
Che valore hanno in ambito europeo istituzioni come i comuni, le province e le regioni? Nessuno? Dal 1994, anno di fondazione del Comitato Europeo delle Regioni, ce l'hanno e come. Il CDR è l'Assemblea dei rappresentanti locali e regionali dell'Unione Europea, che permette ad enti come regioni, province e comuni di far sentire direttamente la propria voce nel cuore dell'Europa. Ha sede a Bruxelles ed è composto da 350 membri titolari e altrettanti supplenti. Dal 12 febbraio 2015 il suo presidente è il finlandese Markku Markula, ex membro del Parlamento finlandese e già consigliere comunale di Espoo, la seconda città della Finlandia per estensione. Il presidente è eletto dall'assemblea plenaria per un periodo di 2 anni e mezzo. Ma quali sono le sue funzioni? Dirige il lavoro del comitato, ne presiede le sessioni plenarie e ne è il rappresentante ufficiale. Il Comitato delle Regioni svolge 2 compiti principali. Facilita la partecipazione dei rappresentanti locali e regionali alla legislazione dell'Unione Europea, coinvolge più concretamente i cittadini dell'Unione parlando direttamente ai rappresentanti a loro più vicini, quelli eletti in ambito locale. Tutto sembra molto astratto, ma non lo è. Il Comitato delle Regioni, in sintesi, affida alle amministrazioni locali e regionali i compiti che più si addicono loro. Si rende vicino ai cittadini, fa collaborare i vari livelli di governo per aumentare la condivisione del processo decisionale. Viene consultato ogni volta che vengono avanzate proposte che riguardano l'ambiente e la sanità, l'istruzione e la cultura, la politica dell'occupazione, la formazione professionale e i trasporti. Giampiero Mattanza per Eurofonica, Brescia.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.